nostro Nauticast. Astronautica stagione 8, episodio 2. Questi sono gli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi. Con me c'è la squadra quasi al completo, come la settimana scorsa, ma con una sostituzione. E oggi è il 9 di ottobre 2014. Se avete domande o commenti per questa diretta, che è praticamente un after hours di Astronauticast perché siamo partiti tardissimi e ci state ascoltando in diretta, andate sulla chat su live.astronauticast.com oppure twittate o postate su Google Plus con l'hashtag Astronauticast, cancelletto Astronauticast. Passo a presentare la mia squadra, come al solito l'ordine con cui li vedo nel hangout, che è praticamente casuale. Il primo è da Carmagnola, il nostro Luigi Morielli, il sempiterno Luigi Morielli.
Da Carmagnola, stasera sono l'unico a sud del Po, a quanto pare. Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli.
Luigi Morielli, columnist per la rivista Celum, fatta di beat e alberi morti, ma solo se siete abbonati, dove informa i lettori della rivista di astronomia delle novità astronautiche. Non soltanto, però, è il tuo... la tua area di expertise, dico bene?
Sì, ho la rubrica mensile con di notizie di astronautica.
Bene, a seguire c'è il nostro Marco Zambianchi da Darmstadt.
Ben ritrovato a tutti, se siamo partiti tardissimi siamo anche una squadra fortissimi, è bellissimo vedervi tutti quanti ed essere di nuovo qua. Dopo aver mancato la prima puntata, ma sono davvero felice di ricominciare anche per l'ottava stagione e quindi mando il mio saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Bene, chiudiamo il giro con... scusate, torno indietro, faccio casino, scusate. Luigi Morielli è astrogation.blogspot.com, Marco Zambianchi è forumastronautico.it, perché da lì tutto è partito e ci tengo a ricordare che lui è il creatore. E poi abbiamo, dicevo, da Milano Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Paolo Amoroso lo trovate su paoloamoroso.com se volete il suo biglietto da visita, quello, l'elevator pitch, quello che dice in due parole quello che è Paolo fa di mestiere, quello che fa per passione, tutto quello che è Paolo Amoroso. Ma se volete leggere, se volete sentire la voce di Paolo, per quello ascoltate Astronauticast, ma se volete avere qualcosa che esce direttamente dai suoi pensieri, la pagina di Google Plus è probabilmente l'outlet migliore, quindi andate su Google Plus, cercate Paolo Amoroso, credo che sia l'unico, non è Alessandro Amoroso e non è imparentato con Alessandro Amoroso, se non forse alla lontana.
Però molti dei suoi fan gli vogliono un gran bene, diciamolo.
Sì, infatti riceve parecchi complimenti per la sua...
Ma questo è storicamente così, fin da quando trasmettevamo dalla sede di Milano, che Paolo era assediato dalle fan e dovevamo aiutarlo a uscire dallo stabile.
Sì, vero, quando ci serviva il servizio d'ordine ogni mercoledì sera, perché penso che all'epoca facessimo sì. Il podcast di mercoledì. Tra l'altro, bentornati al giovedì sera dopo la parentesi di mercoledì della settimana scorsa. Passiamo a parlare di noi, perché fino adesso abbiamo fatto esattamente quello, ma ci avviciniamo sempre di più alla Astronauticon 7, è ora di parlare di nuovo, di fare la gran cassa degli ospiti, e questa volta Marco è il più vicino all'ospite principale, a uno degli ospiti principali, quindi abbiamo una descrizione.
Sì, è stato un periodo lunghissimo di preparazione che si sta per concludere. Domani pubblicheremo il programma definitivo e per domani intendo il 10 di ottobre. Durante questo periodo non siamo certo rimasti con le mani in mano, abbiamo lottato con le unghie e con i denti per avere miglior set di contributor possibile, il miglior insieme di persone che arriveranno e si riuniranno a Lecco per raccontare le loro storie professionali e con qualche risvolto personale a tutti coloro che si uniranno alla nostra allegra brigata nel fine settimana tra il 24 e il 26 di ottobre. Come dicevi tu, Michael, l'Astronauticon 7 è mancata per 2 anni perché più o meno tutti abbiamo sconvolto la nostra vita, tra le altre cose, cose di minore importanza, e quindi non siamo riusciti a mettere in piedi la solita macchina organizzativa che davvero richiede tanto impegno, tempo ed edizione. Ma torniamo invece a parlare dell'attualità. Perché? Perché intanto abbiamo confermato finalmente il nostro ospite speciale. Quest'anno possiamo sicuramente ribattezzare Astronauticon la Operations Edition, perché la quasi totalità degli interventi previsti riguarda le operazioni nell'esplorazione del cosmo, sia dalla parte umana, e vedremo poi perché, ma anche dalla parte robotica. Il nostro main guest quest'anno è Eric Kulkers, che è il project scientist della missione dell'ESA Integral, della quale mi onoro di far parte del Flight Control Team. Eric viene direttamente da ESAC, che è uno dei centri di ESA, e presso il quale vengono spediti i dati raccolti dai satelliti di esplorazione dell'universo, e dove risiedono tutti, praticamente l'equivalente europeo della figura del principal investigator. A volte risiede lì, a volte nelle sedi universitarie che hanno promosso la costruzione e la realizzazione degli strumenti, ma nel nostro caso, nel caso di Eric, abita, vive e lavora con la sua famiglia a Madrid, sebbene abbia delle radici in Olanda. È stato da noi a visitarci qualche mese fa, perché noi siamo solo qui ad Amsat il braccio operativo, tra virgolette, ed è venuto proprio per fare un'ambasciata, per raccontare che cosa gli scienziati in ESAC realizzano e costruiscono con i dati che raccogliamo tutti i giorni facendo operations. È sicuramente un ospite interessantissimo, non solo perché ha da raccontare le vicende di una delle missioni meno conosciute di ESA, è anche una tra le più anziane, perché ha ormai è in fase preadolescenziale, ha 12 anni compiuti, no, li compirà il 17 ottobre. E quindi insomma ha tantissime storie da raccontare, ma anche perché è un ottimo oratore. Ho avuto modo di ascoltarlo appunto in questa riunione, ha un inglese estremamente comprensibile, comunque il suo intervento sarà tradotto, e invito quindi tutti a non mancare il sabato sera, perché è praticamente anche l'unica conferenza che ha un orario esattamente stabilito. Sabato sera 25 ottobre 20:30 al Planetario di Lecco. A lui si uniscono tantissimi amici del forum, abbiamo avuto un sacco di adesioni, tant'è che tra stanotte e domani devo far posto ad altre due interessantissime conferenze. Ma tanto per farvi alcuni nomi, non tutti, quelli l'elenco generale lo trovate sul forum, o ancora meglio su astronauticon.it, dove c'è una pagina completamente dedicata ovviamente alla convention in fase di arrivo. Abbiamo i K, insomma i Chiodo, aiutami, lo zio che tutti vorremmo avere,
Marco
Michael.
Bruno,
perché,
Marco Bruno.
Ecco, Marco, mi spiegate Bruno. Il fenomeno per il quale quando uno deve dire un nome che sa perfettamente lo dimentica?
Vabbè. Demenza senile.
Nel mio caso credo che tu abbia perfettamente ragione. Galoppante, peraltro. Poi abbiamo anche il nostro Buzz, Sergio Palumberi, o Palumberi, non lo so dove va l'accento.
Palumberi ci ha fatto notare.
Ok, perfetto. Che invece ci racconterà la parte delle operazioni manned per quanto riguarda il modulo Columbus della stazione spaziale. E poi avremo altri interventi molto interessanti, sia da parte di insegnanti, radioamatori. Avremo un intervento di una biologa sulle possibili malattie per la pelle degli astronauti esposti alle particolari condizioni di radiazioni e di particelle ionizzanti nello spazio, e così via. Insomma, date uno sguardo al ricchissimo programma dell'iniziativa, che sarà pubblicato al più tardi tra la serata di domani e il giorno 11. Ma al di là del programma, lo ricordo a tutti i nostri ascoltatori, specie se siete utenti del forum, è anche l'occasione a questo punto biennale per venire, stringere la mano ai vostri avversari di tante discussioni e scoprire che dietro la tastiera ci sono persone in carne e ossa, spesso direi quasi sempre, molto meglio di come appaiono nelle animate e virtuali discussioni di forum astronautico. Si sono strette tante amicizie grazie a questi incontri, tra le quali quella che ha dato poi origine al nostro podcast. Quindi vi aspettiamo tutti quanti, ripeto, a Lecco. E ancora una volta, per chi volesse avere più informazioni, astronauticon.it, oppure su forum astronautico siete liberi di cercarci e chiederci tutte le informazioni del caso.
Molto bene, e c'è anche da dire qualcosa sul sul premio Astronaut Prize. Dovremmo invitare i nostri...
Ma sì, hai ragione, mi è anche venuto in mente di specificare una cosa importante, ancora più importante visti i tempi che corrono. L'ingresso a tutte le manifestazioni di Astronauticon è gratuito e libero, non è necessario né prenotarsi né pagare. Sono ovviamente ben accette donazioni per aiutare a rimborsare i costi che sosteniamo per spostare, per dare un contributo ai nostri ospiti, ma anche semplicemente così per finanziare le iniziative della nostra associazione. E per quanto riguarda il premio Astronauti Prize, Mike, hai assolutamente ragione, perché siamo qui e racconteremo tra poco tutte le news nel nostro podcast solo grazie all'azione efficace e costante di tanti amici volontari articolisti che da 2 anni ormai lavorano senza ricevere alcun tipo di compenso, nemmeno morale. E allora è stato nostro piacere indire un vero e proprio referendum, un premio popolare al più apprezzato tra gli articolisti che lavorano tra virgolette ad Astronauti News, e che il vincitore, che non sappiamo chi è, anche se come amministratore posso sbirciare, ma non voglio lo spoiler, non guardo. Lo premieremo sabato mattina, e magari se venite avrete anche in questo caso l'occasione di ringraziare personalmente lui e tutti gli altri suoi colleghi che saranno presenti per il loro instancabile lavoro. E noi siamo qui, io per primo, a pavoneggiarmi quando leggo una news, magari è stata scritta dalle laboriose mani di qualcun altro. Quindi non mancate anche a questo evento.
Davvero solo gli amministratori possono vedere i risultati? O
sì,
guardati pensando che tutti potessero vederli?
No, se vai a vedere i tuoi galloni risulta che tu sia uno degli admin.
Ma il fatto che sono admin da talmente tanto tempo che non so più che cosa posso fare perché sono admin e che cosa posso fare perché sono utente del forum.
Sai com'è, dopo un po' ci si abitua ad avere i superpoteri e non ti...
Ma è un problema quando devi provare le cose, quindi ho un utente fantoccio che...
Ce l'abbiamo l'utente fantoccio, ma non lo diremo chi è uno dei tanti provocatori che ogni tanto è un troll anche il tuo?
Il tester, anzi,
esatto.
Tester come se fosse un multimetro. Bene, e poi c'è l'asta di beneficenza.
Sì, quest'anno abbiamo deciso di sostenere le attività dell'associazione umana. Il nostro Alberto Zampieron si è preso carico di organizzare l'asta di beneficenza e dirà 2 parole sul perché abbiamo scelto di appoggiare questa iniziativa di raccolta fondi. E anche sta preparando appunto questo intervento, perché è giusto che chiunque doni sappia che fine fanno i loro soldi e come vengono impiegati. È una nostra...
Aggiungiamo però che Alberto conosce personalmente questa associazione, quindi potrà parlarci
sì.
In dettaglio.
Diciamo anche che la richiesta è arrivata da Alberto perché ha passato le sue ultime vacanze a lavorare come volontario per questa associazione, e secondo me, nella mia esperienza anche di tanti anni fa, è molto importante quando si ha una persona che ha toccato con mano la realtà dell'efficacia di un certo tipo di azione umanitaria, piuttosto che magari fare donazioni generiche poi vanno a finanziare grandi programmi governativi. Ma questo è tutto un altro discorso. Insomma, cercheremo di documentarvi e di essere al massimo trasparenti anche su questo argomento, e anche qui se avete domande siamo a vostra disposizione.
Bene, passiamo quindi alla sezione delle news. Volevo fare 2 cose, siccome questa sera la scaletta l'ho fatta io invece che Ricky, quindi è molto più confusa. Volevo fare 2 cosine che non facciamo quasi mai, ed è il follow up di cose di cui abbiamo parlato in passato. La prima è un aggiornamento su Samantha. A che punto è Samantha nel suo percorso verso la stazione spaziale? Abbiamo detto la settimana scorsa che ci avviciniamo alla data del lancio, ma il suo... diario giornaliero non è più proprio giornaliero, proprio in virtù degli impegni che ha, però volevo sottolineare l'ultima
nota di questo diario,
46 giorni prima del lancio, in cui ha lasciato Colonia per l'ultima volta, Paolo nella traduzione ha messo passata l'ultima notte nel mio letto per i prossimi 8 mesi, perché
ecco, vorrei precisare che i titoli li prendo dai tweet con cui Samantha annuncia le nuove note del diario, quindi per quanto possibile mi limito a tradurli.
Pensavo che li inventassi, non ho mai notato che aggiungeva del testo su Twitter. Ad ogni modo è carina, vi invito a leggerla sia in inglese sulla pagina di Samantha su Google Plus, oppure se non masticate l'inglese, che è un termine bruttissimo, potete trovare la traduzione di Paolo su astronautinews.it. La cosa carina è che, un po' come nell'esercito, quando vi danno la vostra tazza, il vostro kit per mangiare, ve lo portate per tutta la vostra carriera, ho trovato curioso che Samantha si deve portare nel suo bagaglio da casa una serie di cose con cui volerà nello spazio, a partire dal il kit medico che porterà sulla Soyuz, perché è possibile che siano necessarie delle medicine per gli astronauti nel tempo tra il lancio e l'attracco alla stazione spaziale, specialmente se non si usa l'attracco breve in quattro orbite. Ma anche, pensate, avete visto probabilmente qualche immagine, gli astronauti Soyuz hanno una specie di check di, non so come chiamarlo, vediamo come l'ha tradotto Paolo. Come si chiama, Paolo, quella cosa che si mette al ginocchio?
Io l'ho tradotta come tavoletta da ginocchio, insomma, qualcosa del genere.
In pratica si legano attorno al ginocchio una specie di supporto che ha le checklist e altre cose che devono verificare durante il lancio. Siccome penso che abbiano anche appunti personali su quel supporto, ovviamente lei ha avuto il suo per tutto il suo addestramento, e adesso se lo deve portare, se lo deve ricordare facendo i bagagli. È una cosa, una serie di piccoli dettagli che rendono un pochino più personale seguire il percorso di Samantha fino al lancio, come se non fosse personale abbastanza, perché Samantha è una di noi, tra virgolette. Quindi questo è un aggiornamento. L'altro, e volevo anche ricordare, me lo sono segnato qua, che intendiamo coprire in diretta il lancio di Samantha con uno speciale di Astronauticast il giorno del lancio, il 23 di novembre. Daremo ampia pubblicità all'evento, daremo molti più dettagli appena li formalizziamo, ma cominciate a sapere, cominciate a tenervi liberi. Ci sarà probabilmente qualcosa in televisione, qualche diretta dei canali più blasonati, ma almeno una finestrina piccolina con la nostra brutta faccia, o meglio lo stream delle immagini di NASA TV e le nostre voci. Tenetecelo, perché ci farebbe piacere avervi con noi. Ovviamente risponderemo alle domande in diretta e tutto quanto.
Mi permetto di aggiungere solo una cosa, seguendo l'ultimo filo del tuo discorso, che è proprio la distanza, non in senso negativo, è una semplice constatazione, tra l'intervista molto carina che Samantha ha dato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e quest'ultimo aggiornamento che tu hai commentato. C'è un senso di quasi di conoscenza personale, un livello di intimità anche qui in senso familiare molto molto migliore, espresso attraverso un post in cui lei racconta come compone il suo bagaglio, e si respira quasi l'atmosfera dell'addio all'atmosfera casalinga, all'ambiente quotidiano, per trasportarsi su un'altra dimensione. Quasi vi sentite lì in piedi accanto a lei a passarle le ultime cose da mettere nel borsone da viaggio. E come le nuove tecnologie consentono a questi astronauti, quando ne hanno voglia e capacità, di raggiungere con un filo diretto il singolo lettore, e al punto da poter fare a meno del filtro del grande programma di intrattenimento della TV come unico mezzo di divulgazione, con il quale invece siamo cresciuti, cioè questo mezzo che era l'unica connessione tra il VIP, la persona famosa o la persona particolare, e l'utente o l'utonto, la persona a casa, il ragazzo nerd che guarda, che segue le vicende spaziali. È un valore aggiunto immenso, secondo me. Niente, volevo condividere questo mio pensiero, questa mia impressione.
Dicevo che c'è anche una differenza di linguaggio tra il linguaggio televisivo, che privilegia i rapidi scambi di battute, e la possibilità di leggere, riflettere con più calma una nota, appunto, come può essere quella del diario.
Sì, assolutamente.
Su alcuni particolari.
C'era appunto Fabio Fazio che ha chiuso l'intervista dicendo: stabiliamo un codice, una parola, un segnale che puoi fare per farci sentire in contatto con te. Sì, è bella ed è sicuramente una cosa interessante, ma pensate che per Samantha basterà prendere lo smartphone e scrivere un tweet, eccolo lì, non c'è più bisogno del mediatore, arriva direttamente nelle vostre tasche, sui vostri device.
Già. Bene. L'altro aggiornamento che volevo dare, avevamo proprio un item, una notizia intera sull'assegnazione dei contratti CCT Cup della settimana scorsa, non vorrei tornarci sopra per quanto sia forse la più importante notizia sullo spazio abitato degli ultimi tempi, volevo soltanto darvi un pointer alla notizia su astronautinews.it che si chiama "Aveva vinto Boeing", che è da notizia di un memorandum di NASA dove si intravedono parte delle motivazioni per cui Boeing ha ricevuto un finanziamento più alto di SpaceX e quali sono le aspettative di NASA nei confronti delle due proposte, quella di Boeing e quella di SpaceX. È abbastanza interessante e ha anche stimolato parecchie discussioni sia sul forum sia per una volta sui commenti di astronautinews.it. Io vi invito sempre a lasciare commenti se non volete unirvi al forum perché vi sembra una cosa troppo complicata, è uno strumento molto pesante e magari siete intimiditi dal tenore tecnico delle conversazioni. Non è vero. Potete lasciare dei commenti su Astronaut News, cerchiamo di rispondere anche lì e potete magari instaurare una discussione con altri lettori e vi invito a farlo. Continuate a seguirla perché è la partita su cui si gioca il futuro dell'astronautica manned americana, che è il 50% o più dell'astronautica che ci è piaciuto seguire negli ultimi 50 e passa anni, quindi è importantissimo. Cercheremo quantomeno di tenere sicuramente come le news, ma anche sul podcast cerchiamo di tenervi aggiornati da quel punto di vista. L'astronautica manned però continua indipendentemente dai nuovi mezzi, perché la stazione spaziale richiede costante manutenzione. Una delle modalità più affascinanti per mantenere la stazione spaziale è uscire fisicamente dalla stazione spaziale con delle tute spaziali e effettuare le attività extraveicolari. La EVA 41, che ha visto Alex Gerst, ha avuto luogo nei giorni scorsi, vero Luigi?
Sì, è stata la prima attività extraveicolare dell'Expedition 41 e ha visto Wiseman e il nostro fra virgolette, perché è dell'ESA, Alexander Gerst, che sono usciti a fare tutti i classici lavori che si fanno all'esterno della stazione spaziale per ben 6 ore e 13 minuti. Noi appassionati sappiamo che non è una delle più lunghe, perché mediamente capita anche che stiano fino a 8 ore fuori dalla stazione spaziale nelle tute. Comunque è già stata abbastanza impegnativa come Eva. Di lavori ne hanno fatti parecchio, uno dei più dei più rilevanti è stato lo spostamento della pompa di raffreddamento degli impianti di raffreddamento, appunto, della stazione spaziale, quella che si era guastata alla fine dell'anno scorso ed era stata fatta una EVA d'emergenza per poterla sostituire il 21 dicembre scorso. E Rick Mastracchio e Mike Hopkins l'avevano temporaneamente messa sul truss, che sarebbe il traliccio, quello principale che sorregge tutte le componenti della stazione. E in questa attività extraveicolare Wiseman e Gerst l'hanno trasferita sull'External Stowage Platform, che è un punto di immagazzinamento fisso, diciamo così. Poi sono state modificate alcune cose, fra cui è stata cambiata anche una lampadina di un sistema dell'esterna television camera group. Un'altra cosa abbastanza importante è stata l'installazione del Mobile Transporter Relay Assembly, che in pratica è un accessorio, diciamo così, di quella specie di carro ponte che è montato proprio sul traliccio e permette di spostare sia il canadarm e sia le varie strutture che possono essere utilizzate per fare i lavori esterni. Sostanzialmente, appunto, come ho detto, è una specie di carro ponte, una linea di binari che scorre lungo il traliccio principale, che è appunto lo scheletro principale della stazione spaziale. Per intenderci, è quel traliccio vero e proprio che unisce la parte abitabile con i pannelli solari, sostanzialmente. E appunto questo sistema è molto importante per la stazione spaziale perché permette di fare dei lavori direttamente sull'esterno della stazione stessa, direttamente dall'interno. E poi si può utilizzare anche appunto per trasportare e spostare oggetti all'esterno. Questa non sarà l'unica attività extraveicolare di questa Expedition, perché il 15 ottobre ci sarà una seconda EVA e in questa volta usciranno Wiseman e Wilmore, che in questo caso Wilmore è stato il regista, diciamo così, quello che controllava l'attività dall'interno della stazione, e quindi nella prossima del 15 ottobre Wiseman e Wilmore usciranno e Gerst farà il regista a sua volta all'interno per coordinare l'attività dell'attività extraveicolare.
Credo che abbiamo perso Luigi.
Sì, lo vedo immobilizzato nel frame della sua anteprima dell'hangout, quindi immagino che abbia avuto problemi, però credo che da quello che stesse dicendo fosse anche vicino alla fine della sua notizia.
Sì, io farò ok, possiamo considerarla terminata al massimo se si accorge che aveva qualche commento di colore, alla fine lo può aggiungere. Marco, ti faccio passare avanti con la tua notizia, perché ho tentato di catturare. Facciamo un po' di dietro le quinte. Ho tentato di catturare un ragno che mi è passato davanti con la ragnatela mentre preparavo la prossima notizia, e ho staccato il cavo del monitor, quindi non so cosa sto guardando in questo
Doveva
momento.
essere ben noiosa per avere già i ragni con le. Dunque, sì, parliamo. In realtà non andiamo molto lontano perché Luigi ci stava raccontando le vicende della EVA 41 della Stazione Spaziale Internazionale e sappiamo bene che gli Stati Uniti stanno cercando di affrancarsi dal passaggio, dalla necessità di usufruire del taxi targato Russia e di volare con un proprio mezzo.
Radio taxi Eva 41 fa 5 minuti.
Esattamente, esattamente. Bravo
Non l'hai
Paolo.
fregata.
Sappiamo tutti, ciascuno di noi ha sicuramente la sua propria opinione sulle vicende dello sviluppo di Orion, che è appunto il successore dello Shuttle da un punto di vista. Scusate, è partito anche a me un cavolo di messaggio pubblicitario e mi ha assordato per un secondo. Dicevo, sappiamo tutti che ognuno di noi ha le sue opinioni un po' particolari e differenti sullo sviluppo di Orion, ma tant'è. Il programma va avanti a falcate molto ampie. La NASA vuole assolutamente arrivare al primo lancio di test, l'EFT-1 di Orion, che sarà appunto svolto senza un equipaggio umano. La capsula sarà inviata da un razzo Delta 4 alla quota di 5.800 km, su un'orbita quindi molto molto alta, che consentirà anche di simulare un rientro particolarmente veloce a circa 32.000 km orari, e questo porterà la capsula, la parte dello scudo termico, a raggiungere i 2.200 gradi. Si tratterà quindi di un test completo, anche se molti di questi test sono stati svolti a livello virtuale, con dei software di virtualizzazione. Intendo dire che tutte le caratteristiche tecniche della capsula sono state caricate in laboratori e che poi, grazie appunto del software, si è simulato il comportamento della capsula in vari tipi di volo. Ma non c'è niente di meglio di una prova generale, ovviamente sul campo, prima di far salire astronauti a bordo di questo nuovo mezzo, ed è proprio questo l'obiettivo per il quale pochi giorni fa è stato portato in rampa di lancio il Delta 4, questo lanciatore, forse il lanciatore più potente in questo momento in mano agli Stati Uniti, che è stato integrato nel Launch Complex 37 della Cape Canaveral Air Force Station in Florida, che è poi appunto la base dell'aeronautica militare adiacente al centro spaziale Kennedy che tutti conosciamo così bene. In realtà il Delta 4 è assemblato negli impianti della United Launch Alliance di Decatur in Alabama, si trova a circa 30 km da Huntsville, e poi una volta assemblato viene caricato su un'enorme chiatta e trasportato attraverso il Golfo del Messico fino alla Florida, dove appunto viene completata poi la fase di assemblaggio e il trasporto in rampa. I tre booster che compongono la versione Heavy del Delta 4 sono alti 40,8 metri e hanno un diametro di 5,2 metri. Ciascuna delle unità è dotata del propulsore RS-68 che brucia idrogeno e ossigeno liquidi, fornendo una spinta di oltre 297 tonnellate. In totale i tre booster del Delta 4 sviluppano una spinta complessiva di 891 tonnellate circa. Il secondo stadio invece è alto 14 metri, largo sempre 5,2, e impiega un motore RL-10B2 che brucia anch'esso ossigeno e idrogeno liquidi, producendo una spinta di 11,3 tonnellate. Lo stesso upper stage verrà usato nella versione Block 1 del nuovo vettore pesante dell'ente spaziale americano, lo Space Launch System, altro argomento di innumerevoli discussioni sul forum. È il più potente di qualsiasi altro razzo mai costruito, e l'SLS, quindi anche più del Saturno 5, e SLS sarà in grado di inviare esseri umani a bordo della nuova astronave Orion verso destinazioni dello spazio profondo, come per esempio, se si seguono i sogni spaziali del presidente Obama, verso la fascia asteroidale, ma perché no, anche verso Marte. Quindi tutto sta andando a gonfie vele. La NASA ha recentemente anche rilasciato una serie di video molto spettacolari, a mio personale parere, del trasporto in rampa del Delta 4, e questo aggancio, l'articolo scritto da Luca Frigerio, mi dà l'assist per dirvi anche che, così a livello estemporaneo e su best effort basis, come Astronauticast cercheremo di pubblicare sul nostro canale YouTube anche una serie di filmati che riteniamo magari interessanti, estratti dalla programmazione quotidiana di NASA TV, e uno dei nostri primi esperimenti di editing è stato proprio il video che testimonia il trasporto in rampa del Delta 4 Heavy. È interessante, non vedo l'ora di veder volare questo oggetto, anche perché a livello, secondo me, di spirito, di morale, sarà molto importante per ridare spinta alle ambizioni americane di riconquistare un posto di predominanza nel trasporto degli uomini verso lo spazio, che davvero risulta molto strano. Una nazione così che è arrivata a portare l'uomo sulla Luna, che da così tanto tempo non ha un mezzo indipendente per raggiungere nemmeno l'orbita bassa. Staremo a vedere, e come vi dicevo, tenete anche gli occhi aperti sul nostro canale YouTube.
Grazie Marco. Sì, i video della preparazione ricordano un pochino quelli dello shuttle, semplicemente non sono più familiari. E come dicevo prima, i CCT Cup saranno un capitolo importantissimo dell'Astronautica Manned, ma anche questo probabilmente giocherà il suo ruolo, a torto o a ragione. Ho una notizia invece che ancora non è su Astronaut News, ma ci arriverà più presto, è che i satelliti Galileo. Mi piace commentare questa notizia perché è un esempio perfetto di quello che si chiama root cause analysis, l'analisi delle cause radice, nel senso come si può dire in italiano, la root cause, la causa
principale.
La causa principale di un problema, o comunque di un difetto in un sistema, in questo caso un sistema spaziale. Nella sua forma più complicata, la root cause analysis cerca di analizzare tutte le componenti, tutte le condizioni che portano a un determinato difetto o una determinata condizione nel prodotto finito. In questo caso si tratta di una catena di eventi abbastanza lineare e assomiglia un pochino al discorso che potete fare con un bambino di circa 5-6 anni quando sono in quella fase in cui chiedono: e perché? E vi spiego perché. Andiamo un attimo a fare un riassuntino. Galileo, sapete, è l'equivalente del GPS europeo. Abbiamo un centro di controllo qui a Oberpfaffenhofen, di fianco a Col Sisi, che controlla quelli che in futuro saranno un'intera costellazione di satelliti per la geolocalizzazione. Avete il vostro navigatore, ad esempio, un TomTom che ascolta i segnali di questi satelliti e tramite delle operazioni matematiche e delle informazioni come sulle le informazioni sulle orbite dei satelliti calcola la posizione. Attualmente Galileo non è operativo perché è soltanto una manciata di satelliti tra satelliti di test e satelliti operativi sono in orbita. Due sono stati lanciati lo scorso 22 di agosto. Ma sono stati posti nella orbita sbagliata. Per il funzionamento del GPS o di Galileo o di qualsiasi sistema di questo genere, la precisione della posizione dei satelliti è fondamentale, quindi probabilmente questi satelliti non saranno operativi o comunque non riusciranno a svolgere il loro compito in maniera soddisfacente. Non abbiamo dato la notizia su Astronauticast perché è accaduta mentre eravamo nella nostra pausa estiva. Quello che è interessante però è scoprire perché il lanciatore Soyuz non è riuscito a mettere i satelliti nella giusta orbita. C'è stata una commissione investigativa subito dopo di questi satelliti, completamente indipendente, formata da ESA, ma da anche osservatori esterni. E sono arrivati proprio ieri, 8 ottobre, a una conclusione. Il problema è che l'orbita era sbagliata perché l'accensione del terzo stadio è stata effettuata con un errato orientamento del motore. E voi direte, e perché? Perché il motore del terzo stadio Fregat era orientato in maniera sbagliata? Perché c'era una perdita del riferimento inerziale, ovvero il satellite non sapeva da che parte era girato. E perché? È perché l'elettronica che controlla questa della piattaforma inerziale è stata soggetta a basse temperature per troppo tempo. E perché? Perché il satellite non aveva la posizione giusta e durante la parte balistica, immaginatevi c'è cioè il lancio, i primi due stadi del satellite, dopodiché c'è un'accensione del terzo stadio e poi il satellite semplicemente in maniera balistica, senza accendere i motori, aspetta di essere nella posizione giusta per l'accensione del terzo stadio. Durante questa fase il satellite non era orientato correttamente. E quindi una parte si è raffreddata troppo perché non è stata esposta al sole e ha malfunzionato. Ma perché non era orientata correttamente? Beh, non era orientata correttamente perché i motori di orientamento non hanno funzionato. E perché? Perché i motori non hanno avuto per alcuni momenti un rifornimento di idrazina dalle linee che portano idrazina al motore. E perché? Allora dovrei girare la mia pagina per dirvi perché. Perché le linee che portano l'idrazina ai motori si sono interrotte. E perché si sono interrotte? Si sono interrotte perché passano molto vicino alle linee dell'elio che servono a pressurizzare i serbatoi dell'idrazina. E perché se passano così vicine? Hanno avuto questo problema? Beh, perché sono state montate sullo stesso supporto e il supporto ha fatto da ponte termico e ha trasferito il calore dell'idrazina all'elio che è molto molto freddo, di conseguenza bloccando l'idrazina che al mercato mia madre comprò, che è praticamente la canzone
E dando il
della
via a tutta questa catena di avarie, di malfunzionamenti.
Esatto, ma perché? Perché questo componente è stato montato mettendo in contatto termico l'idrazina e l'elio? Perché le specifiche permettevano di montarlo in quel modo lì. Non era molto chiaro nelle specifiche di montaggio perché quelle due linee andavano montate separate dal punto di vista termico. Perché? Perché si è scritta una specifica in questo modo? Perché l'analisi termica in fase di design del Fregat non si era mai posto il problema e non aveva evidenziato quella specifica, quello specifico rischio. E questo è il perché. Quindi questa è la root cause di questo malfunzionamento. Quindi pensate, si arriva a capire, a ripercorrere tutta la strada al contrario fino a capire perché effettivamente le cose vanno storte. Ed è veramente semplice nell'ambito aerospaziale che le cose vadano storte. Cosa facciamo a questo punto? Che cosa ha consigliato questa commissione d'inchiesta? Ha consigliato sicuramente di rivedere il sistema di analisi termica, quindi andare all'inizio e capire, rifare il sistema di analisi termica e capire se ci sono altri punti che potrebbero causare delle ambiguità nel montaggio e esporre il satellite a questo tipo di rischi. I satelliti, in questo caso il terzo stadio, Fregat. Ovviamente poi questo causerà una revisione dei documenti di specifica, così il montaggio avverrà in maniera corretta. E in ultima analisi bisognerà modificare anche quelli, i Fregat che sono attualmente in corso di... Qualcuno dice che secondo me ci sta trollando. No, no, questa storia è assolutamente vera, vi posso mandare il link, anzi lo metterò nelle note dell'episodio. Ovviamente verrà modificato l'assemblaggio dei Fregat attualmente in fase di realizzazione e teoricamente non ci sarebbero problemi per il prossimo lancio di, previsto per dicembre, di altri due satelliti Galileo. In pratica probabilmente Ariane Space darà la precedenza a un altro cliente e quindi non è detto che il volo di dicembre avrà luogo, però vi daremo ovviamente notizia delle decisioni di Ariane Space a riguardo. Giusto per dare un po' di statistiche, c'erano stati 45 lanci di successo, 45 missioni di successo per il terzo stadio Fregat prima di questa, quindi non è una cosa completamente non affidabile, non siamo ai livelli del Proton ultimamente, però assomiglia parecchio ai problemi che abbiamo avuto con il Proton nei lanci precedenti, perché questo è un problema di controllo qualità. Probabilmente qualcuno si sarebbe potuto accorgere di questa ponte termico, che non sempre c'è stato, è semplicemente l'ambiguità dei documenti di specifica fa in modo che l'assemblaggio può andare in un modo o in un altro. Comunque, ricordatevi di chiedervi sempre, e perché? Molto bene. Con questo andiamo all'interludio, abbiamo finito la fase di notizie per questa puntata di Astronauticast, a meno che abbiate qualche commento alla notizia. Quindi proseguiamo col ringraziare i nostri articolisti che riforniscono di notizie e lo faranno anche con questa qua, ovviamente, semplicemente la notizia è di oggi praticamente, quindi ancora non è arrivata sulle pagine di Astronauti News. Vi invitiamo a lasciare commenti, ma l'ho fatto anche prima, su Astronauti News o su Astronauticast, potete anche fare commenti direttamente sulla puntata, ad esempio dicendoci che la qualità audio è pessima, come era la settimana scorsa. Me ne scuso, Ricky aveva dei problemi di banda, ma in generale non eravamo proprio al nostro meglio, spero di avere un pochettino recuperato la qualità in questa puntata. Vi invito aiutarci significa condividerci, esponete accidentalmente i vostri amici alle nostre puntate o alle notizie su Astronaut News, come condividendole sui vostri social media, Twitter, Facebook, o mandandoli via email o stampandoli e mettendoli sotto la porta dei vostri vicini, ad esempio, vi do solo delle idee così, oppure facendo una donazione su PayPal, su astronauticast.com ci sono i famosi bottoncini gialli che cercheremo di mettere un pochino meglio nella nuova versione del sito. Ops, c'è una nuova versione del sito, arriverà prima o poi.
Ci sarà.
E poi potete diventare soci di ISA. L'associazione ISA è quello che tiene in piedi questo podcast, forumastronautico.it, Astronauti News, Astronauticast, che abbiamo detto all'inizio avrà luogo a Lecco a fine mese, è un'associazione senza scopo
astronautico, di... Astronauticon, non Astronauticast, avrà luogo a Lecco.
Meno male che non sono solo. E questo è il nostro angolo in cui vi chiediamo di diventare soci dell'associazione ISA. Su www.isa.it ci sono tutte le indicazioni per farlo. Potete diventare soci 2014, 2015, o potete diventare soci visitandoci di persona a Lecco, vi prendiamo i dati, vi prendiamo i soldi, una piccola donazione annuale, e diventate sostenitori della nostra associazione. Proseguiamo con...
Io mi ero preparato qua la lista, che però forse è troppo lunga da...
È vero, perché di solito diciamo i nomi dei donatori.
Io li colleziono e li etichetto tutti, ma devo dire che proprio mentre eravamo ai microfoni è arrivata una donazione dai nostri India Whisky 2 Mike Victor India e India Whisky 2 Oscar Delta Papa. Che ci mandano, che sono FR75 e Theo Brex, che ci mandano 10 euro. È davvero una donazione, un regalo gradito, e li cito perché in particolare Theo Brex sarà uno dei nostri conferenzieri di Astronauticon, e anche perché si sono presentati con i loro call sign, e quindi questa è la seconda breccia che hanno fatto nel mio cuore, e la terza è perché insomma l'importo non è assolutamente cosa da poco, li ringraziamo tantissimo. Ma
scusa,
diciamo,
Marco,
sì?
Siccome abbiamo parlato mi sembra poco di Astronauticon, ricordiamo che le donazioni servono proprio per la maggior parte delle attività di ISA, proprio per coprire le spese di Astronauticon, che per noi è un impegno molto importante nell'ambito delle cose che facciamo, quindi volevo ricordarlo seriamente, questo è una cosa importante da dire secondo me.
Hai assolutamente ragione, Paolo. Ora mi sento un po' in colpa perché non ricordo esattamente il giorno in cui abbiamo iniziato la pausa estiva, ma vi posso dire che sono arrivate almeno una decina di donazioni ricorrenti che variano tra i 3 e i 5 euro. Sono troppe per passare tutto il tempo adesso a dire il nome e il cognome di chi ci ha dato una mano. Voi lo sapete, l'invito brevemente è sempre quello che faccio quando mi trovo nei panni del regista, e cioè fingete di acquistare in edicola la vostra rivista di astronautica preferita e donateci dai 3 ai 5 ai 500 euro, a noi va sempre bene.
Ma se non volete donarci, veramente, semplicemente diffondeteci, esponete i vostri amici alle nostre attività e siamo a posto così.
È assolutamente sì, soprattutto sui social media, proprio perché dietro al lavoro degli articolisti c'è tanto impegno, a volte schiacciare sul tastino della ricondivisione non costa assolutamente nulla, ma dà grandi gratificazioni soprattutto ai ragazzi che sono dietro la tastiera.
Bene, passiamo alle rubriche, anche perché stiamo avvicinandoci all'ora. La rubrica più amata è Nonno Apollo e ha una sigla. Non è quella Machine Generated, è tutt'altro che Machine Generated, e ve la facciamo ascoltare in anteprima.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Prima di cominciare la storia di Nonno Apollo di oggi, voglio ringraziare Veronica Remondini che ha interpretato questa sigla, che diventerà la sigla di Nonno Apollo per i prossimi 10-15 anni. Questa non me la toglie nessuno, non voglio più sigle Machine Generated, non voglio altre sigle, questa me la tengo. E siccome dicevo, abbiamo parlato poco di Astronauticon, Astronauticon sarà anche l'occasione per chi parteciperà di conoscere direttamente, personalmente, Veronica, che ha interpretato questa sigla e che ringrazio ancora. Avremo modo comunque di ascoltarla meglio per le prossime 500-600 puntate del podcast. Venendo alla storia di oggi, è passato pochi giorni fa, cioè il 4 ottobre del 2014, un anniversario veramente importante della storia dell'astronautica recente, perché il 4 di ottobre di 10 anni prima, del 2004, il veicolo spaziale, lo spazioplano privato Spaceship One, è diventato il primo veicolo spaziale privato con equipaggio a compiere un'impresa storica, quella di vincere il premio, la competizione spaziale privata Ansari X Prize. Si è trattato di una competizione aperta a soggetti privati che voleva incentivare la costruzione e la realizzazione di veicoli con equipaggio, quindi per il trasporto di persone. Le regole di questa competizione prevedevano che avrebbe vinto 10 milioni di dollari, la squadra che fosse riuscita a compiere due voli suborbitali nello spazio, quindi a una quota superiore ai 100 chilometri, avrebbe vinto la squadra che fosse riuscita in questo nell'ambito di 2 settimane, cioè a fare due voli al massimo entro un paio di settimane uno dall'altro. Quindi non solo compiere una volta questa impresa, ma ripeterla in un periodo relativamente breve. Le regole della competizione prevedevano che questo veicolo dovesse essere in grado di trasportare 3 persone. E Spaceship One, questo spazio plano realizzato dalla società aerospaziale Scale Composites, venne progettato in modo tale da avere un solo pilota, quindi un solo membro di equipaggio, ma trasportò anche della zavorra per l'equivalente di 2 persone in più. I due voli che diedero a questo team la vittoria nella competizione si svolsero il 29 di settembre del 2004, il primo, raggiungendo una quota di 102 km, quindi poco al di sopra del limite dello spazio, ma comunque valido per le regole dell'XPRIZE, e il secondo si svolse appunto il 4 di ottobre del 2004, quando Brian Binney, ai comandi di Spaceship One, portò il veicolo a una quota di 112 km e poco più. Una ragione per cui si è ricordato molto questo anniversario negli anni scorsi, e lo si fa adesso a maggior ragione perché è un anniversario tondo, cioè di 10 anni, è che per molti questo avrebbe dovuto essere l'inizio, questa vittoria da parte del team di Spaceship One avrebbe dovuto essere l'inizio dei voli commerciali spaziali, turistici spaziali a basso costo, che però non sono ancora iniziati. Nel frattempo la società Virgin Galactic del vulcanico imprenditore britannico Richard Branson ha voluto progettare, ha voluto commissionare la costruzione di un successore di Spaceship One, chiamato con grande fantasia Spaceship Two, per poter trasportare un equipaggio più esteso di quello che sarebbe stato in grado di trasportare Spaceship One, quindi trasportare dei piloti e anche dei turisti paganti. Lo sviluppo di questo veicolo, Spaceship Two, è ancora in corso. Proprio credo oggi o ieri c'è stato un altro test di volo propulso, comunque sempre all'interno dei limiti della nostra atmosfera, ma lo sviluppo va avanti. Ecco, in questi anni, soprattutto in occasione degli anniversari, ci si è chiesti come mai si stia tardando tanto e dopo 10 anni non siano iniziati questi voli turistici spaziali regolari. Per rispondere a questa domanda mi sembrano interessanti alcune riflessioni fatte in un articolo pubblicato proprio il 4 ottobre di quest'anno in occasione del 10° anniversario. Un articolo con queste riflessioni di un giornalista aerospaziale abbastanza noto, si chiama Alan Boyle. Alan Boyle fa notare due cose. La prima cosa è che l'XPRIZE, questo premio, era inteso non tanto come il collaudo di un prototipo di spazioplano che avrebbe dato il via immediatamente a questi voli commerciali con equipaggio e passeggeri, ma si trattava, se fa notare Boyle, più verosimilmente di una tappa intermedia, di un gradino intermedio nel percorso che dovrà portare a questo tipo di utilizzo commerciale e regolare. L'altra osservazione che fa Alan Boyle riguarda un paragone storico, cioè lo stesso premio XPRIZE è stato paragonato ai premi che all'inizio del Novecento cercavano di stimolare, attraverso la messa in palio di somme molto consistenti, il progresso dell'aviazione naturalmente con voli nell'atmosfera. E il premio più famoso di questo tipo è stato quello che poi portò Charles Lindbergh ad attraversare l'Atlantico sul suo piccolo aereo. Ecco, Boyle paragona anche come portata tecnologica queste due imprese, cioè il volo di Lindbergh e quello la vincita dell'X Prize da parte di Spaceship One. E fa notare, cosa interessante, sempre riferita alla storia, che dopo la vincita di Lindbergh non iniziarono subito i voli commerciali passeggeri immediatamente. Lindbergh vinse il suo premio nel 1927 e fu necessario attendere 12 anni, quindi il 1939, per avere questi primi voli commerciali con passeggeri. Quindi lo sviluppo di Spaceship Two e di altri veicoli simili, per esempio un altro spazioplano che è in avanzata fase di assemblaggio e poi inizierà i suoi collaudi, che si chiama Xcor, se non ricordo male, oppure Xcor è il nome del produttore, e Lynx si chiama il veicolo, comunque un altro spazioplano concorrente che dovrebbe iniziare a breve, almeno i suoi primi voli vincolati o comunque i suoi primi test di utilizzo. Quindi Alan Boyle, nelle sue riflessioni in questo articolo che citavo, diceva, lascia intendere in un certo senso, dobbiamo avere ancora pazienza perché si tratta comunque di un'impresa tecnologicamente molto complessa anche per una azienda con risorse certamente molto consistenti come quella di Richard Branson. Quindi il turismo spaziale suborbitale a basso costo, sempre relativamente basso rispetto ai voli orbitali, deve ancora arrivare, ma in fondo si tratta di una attesa prevista e comprensibile visto il genere di impresa che dovrà raggiungere. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Non Apollo. Grazie ancora
Io
a...
ho un intervento oltre il gong, io.
Prego.
Tutto questo parlare di Google X Prize mi ha ricordato un terribile lapsus che mi ha condizionato quando ho raccontato cosa sta per arrivare in Astronauticon. Se il concetto di Google X Prize vi sembra una cosa lontana che sta al di là dell'oceano, vi sbagliate di grosso, perché tra gli ospiti interessanti che abbiamo ad Astronauticon c'è il team di Anna del Politecnico di Torino che sta lavorando al prototipo di Amalia con il quale concorrono al Google X Prize, Lunar Google X Prize.
Concorrono ancora? Mi
Penso proprio di sì.
pare che avessimo dato una notizia di una selezione in cui erano stati esclusi, però sicuramente il progetto continua. Penso che,
Di
sapete cosa?
fatto non ci sono selezioni. Sto guardando il sito e lo stavo guardando mentre Paolo commentava. C'è una deadline del 31 dicembre 2015, ma le loro insegne sono ancora lì. In ogni caso, anche se fossi in corso in un doppio lapsus, rimane, secondo me, un'opportunità più unica che rara di avere accesso a tantissimi dettagli di come un team di studenti universitari possa darsi da fare su un progetto estremamente realistico di esplorazione del nostro satellite naturale. E quindi invito soprattutto gli studenti all'ascolto a farsi un giro ad Astronauticast, perché avrete la possibilità per 2 giorni non solo di sentire gli interventi con cui questi ragazzi ci racconteranno loro stessi che cosa hanno ideato, quali sono state le vicende della loro avventura, ma anche di fare tutte le domande che volete, perché saranno lì presenti per tutto il tempo a presidiare il loro stand, dove tra le altre cose ospitano un modello del rover Amalia, quindi assolutamente da non perdere.
Bene, no, io non volevo mancare di fiducia nel team,
No,
tant'è che
ci
avevo un mezzo
mancherebbe.
ricordo, come ho mille mezzi ricordi che non ne fanno uno intero neanche tutti insieme, di qualcosa che avessimo detto o discusso sul forum in passato. Nel caso, venite a trovarci da Astronauticon e ve lo spiegheranno loro. L'altra rubrica più o meno fissa, che
è quella della ISS Updates, dove informo sugli eventi che hanno coinvolto la stazione spaziale. Il più grosso dell'ultima settimana è ovviamente l'EVA, di cui ha fatto ampio riferimento il nostro Luigi. Ma c'è stato qualcos'altro, un reboost di ETV5. ETV5 è ancora attaccato alla fine della stazione spaziale, al lato russo, ed è attualmente il mezzo prediletto per innalzare o modificare l'orbita della stazione spaziale in caso di semplice compensazione del decadimento, o in questo caso compensazione del decadimento e compensazione, si dice? E phasing, quindi l'aggiustamento dell'orbita per l'arrivo di un mezzo. Il prossimo mezzo è una Progress, se non sbaglio la Progress 47, e quindi si è aggiustata un pochino l'orbita per porsi nella condizione migliore per accogliere il prossimo cargo russo. C'è stata anche una congiunzione tra, o meglio una proiezione di una congiunzione tra la ISS e Trito Orbitale. È stato monitorato per un po' di tempo e poi è stato stabilito che non c'era la necessità di effettuare nessuna manovra per evitarlo, e quindi non è stato fatto nulla, però fa parte delle attività che il team di Houston deve fare quotidianamente: verificare, monitorare che l'orbita della stazione non intersechi ora e nel futuro, nel prossimo futuro prevedibile, l'orbita di altri detriti o satelliti in orbita terrestre. E nel caso in cui ci si avvicini troppo, si preveda che ci si avvicini troppo, pianificare una manovra evasiva. In questo caso non è stato necessario. A bordo si stanno facendo preparativi per l'arrivo di Cygnus, anche se Dragon è ancora attraccata al lato internazionale della stazione. Già ci si prepara all'arrivo del prossimo cargo commerciale. Ci sono dei dispositivi di bordo che vanno configurati e verificati per poter dare il go al lancio, e quindi ci si sta portando avanti anche da quel punto di vista. I bagni, che sono sempre un punto molto molto delicato sulla stazione spaziale, un giorno, se non sbaglio il 3 di ottobre della settimana scorsa, sono falliti entrambi contemporaneamente, quello russo e quello americano. E quindi l'equipaggio si è dovuto trasferire, almeno per i bisogni fisiologici quotidiani, a utilizzare i bagni installati nelle Soyuz, ma entrambi sono stati ripristinati in giornata, e quindi adesso abbiamo ancora ridondanza. E poi che altro? Mi piace perché in una nota del Increment Lead Flight Director di Houston, che aggiorna sull'andamento dell'Expedition 41, ha scritto: ancora una volta ci hanno fatto capire chi comanda a bordo, in riferimento alle toilette, perché sono loro i veri comandanti. Basta quello, basta un problema, quello, e l'intera attività della giornata è volta a riparare i bagni. Oggi è stata fatta due training a bordo, onboard training si chiamano, OBT, dove gli astronauti simulano un'emergenza, di solito un incendio e una depressurizzazione, ma a volte è atmosfera tossica, quindi ad esempio un rilascio di ammoniaca a bordo della stazione. Ovviamente non viene fatto nulla di pericoloso, ma i team a terra fanno finta che ci sia un'emergenza, mandano comandi finti a un simulatore come su una simulazione, o fanno finta di farlo a volte, per verificare che tutte le procedure funzionino e che il coordinamento tra i team funziona, e gli astronauti a bordo della stazione si spostano all'interno della stazione per ricercare le perdite in caso di depressurizzazione o le perdite di ammoniaca o spegnere l'incendio, recuperando le maschere per la respirazione e facendo tutte quelle operazioni che effettivamente dovranno fare, speriamo mai, ma dovrebbero fare in caso di emergenza a bordo. È molto interessante. Una delle cose che coinvolgono anche il mio team a terra, ad esempio, è bloccare la trasmissione di video ai partner, ad esempio i vari centri di ricerca in Europa, perché in caso di emergenza non vogliamo trasmettere immagini di quello che succede a bordo. È una questione di privacy e ovviamente qualsiasi immagine viene salvata e resa pubblica almeno per tipi di, per eventuali indagini, ma le regole dicono che in caso di emergenza non si trasmette video al pubblico. Qualcuno probabilmente avrà qualcosa da ridire, adesso guardo cosa dice Alessio nella chat. Ma così funziona e noi effettivamente tagliamo veramente le linee esterne in caso di questo tipo di training. Un'altra cosa che quando si guasta monopolizza l'attività degli astronauti sono gli strumenti di attività fisica. In questa settimana si è guastato il tapis roulant T2, che credo sia quello si chiama anche Colbert, ed è stato un lavoraccio perché una scheda elettronica è andata a ramengo, come dice Luigi, hanno dovuto sostituirla ed è stata un'attività molto lunga che ha coinvolto gli astronauti per, mi pare, 16 ore non consecutive e ovviamente sono stati intervallate da altre attività all'interno della stazione, ma 16 ore sono state dedicate al ripristino del funzionamento del tapis roulant. Anche ARED, che è una specie di sollevamento pesi della stazione spaziale, lo strumento che serve per fare l'equivalente del sollevamento pesi, ha avuto un piccolo guasto che è stato riparato. I computer di Columbus hanno avuto un singhiozzino, uno dei computer di bordo, non so quanti dettagli posso dare, ma l'ho visto scritto da qualche parte sul report, quindi ne do riferimenti. E poi ovviamente tanti tanti payload, plant gravity sensing, sono state piantate delle piante, scusate la cacofonia, per un esperimento per studiare come le piante percepiscono la gravità in un ambiente di microgravità, poi ci sono i pesci e gli zebrafish, che sono a bordo per studiare l'atrofia muscolare di questo specifico tipo di pesci e ovviamente poi traslare le conoscenze agli umani. Pensate, ci sono delle affinità tra gli umani e i pesci, e poi ci sono anche i roditori, ci sono dei piccoli topolini a bordo che torneranno con la capsula Dragon. Non ho moltissimi dettagli di questi esperimenti, ma li trovate su YouTube. Ad esempio, ci sono dei filmati che parlano dell'esperimento con i roditori. È molto, molto interessante. Magari lo approfondiamo in una prossima puntata dell'ISS Update. Direi che è tutto. Che in questi giorni la stazione spaziale è visibile nottetempo, subito dopo il tramonto, diciamo verso le 7-8 di sera. Andate su www.heavens-above.com per avere le predizioni, le previsioni per i passaggi sopra le vostre coordinate. Se non l'avete mai visto, la stazione spaziale ad occhio nudo è una bella esperienza, un puntino che attraversa il cielo e voi pensate che lì sopra ci sono 6 persone. L'ho vista questa sera, è sempre un piacere.
Beh, un
Proseguiamo
puntino,
con
ma molto luminoso comunque.
sì, un puntino perché è piccolo rispetto al cielo, ma è impressionante. Può essere più luminoso di Venere, quindi è impressionante. Andiamo con l'ultima delle rubriche pseudo regolari, ovvero io robot. Non trovo il jingle. Domo arigato. Non lo trovo. Eccolo qua. Perché non ti sentiamo. Non ti sentivamo, Marco, quindi ho approfittato.
Hai fatto bene, stavo canticchiando, abbiamo risparmiato alle orecchie dei nostri ascoltatori un momento di sanguinamento. Nella rubrica Io Robot di oggi vi aggiorno sulla situazione con Rosetta, ne ho parlato diffusamente sia qui sia per i microfoni di Scientificast, ma le novità sono che è stato dato a luce verde alla discesa del satellite dell'Agenzia Spaziale Europea ad un'orbita ancora più vicina, se possibile, alla superficie della cometa Churyumov-Gerasimenko. Difatti, il team che gestisce il satellite si è riunito dopo aver analizzato il comportamento della sonda nell'orbita che in questo momento sta percorrendo a 20 km di distanza. Come vi dicevo, è stato dato il nulla osta per abbassarsi. Questa manovra avverrà in due momenti separati. Il primo sarà un abbassamento a un'orbita intermedia che ha un apogeo di 18,6 km e un perigeo di 9,8. Questa orbita ellittica verrà mantenuta per 5 giorni e poi il 15 di ottobre avverrà invece la circolarizzazione, appunto a 9,8 km di distanza dal centro della Churyumov-Gerasimenko, con un periodo orbitale di 66 ore. Il raggiungimento di questo obiettivo sarà il via ufficiale alla cosiddetta fase COP, cioè la Close Observation Phase, che consentirà di raccogliere testimonianze fotografiche del luogo prescelto per l'atterraggio del piccolo lander Philae a una risoluzione davvero eccezionale, e capite tutti quanto questo può essere utile considerato l'ambiente unico, assolutamente particolare, dove il nostro Philae sarà chiamato a posare le sue zampine ma anche ad affondare i suoi arpioni. Non sarà solo l'apparato fotografico di Rosetta ad avvantaggiarsi di questa orbita così ravvicinata, ma anche tutti quegli strumenti che per il loro funzionamento si dedicano all'analisi delle polveri provenienti dalla cometa. Questo perché, appunto, essendo così vicini, sarà molto più semplice accumulare ancora più materiale per i detector. Rosetta girerà intorno alla Churyumov-Gerasimenko in questa nuova orbita fino al 28 ottobre, quando con una nuova manovra ci si muoverà indietro su un'orbita di pre-rilascio che si trova a circa 30 km di distanza dalla cometa. Un'ultima manovra verrà compiuta a T-2 ore dal momento del distacco di Philae dal corpo principale di Rosetta, e ricordiamo che la sonda europea rilascerà il piccolo lander a una distanza di 22,5 km dal centro di Churyumov-Gerasimenko, quando, attenzione, segnatelo, il 12 novembre prossimo alle 8:35 ora di Londra, quindi saranno le 9:35 in Italia, perché credo che per allora, 9:35 del mattino, credo che per allora già ci saremo lasciati alle spalle anche l'ora legale. Questo è tutto per questa notizia, ma assolutamente non è tutto per Rosetta. Ci stiamo sempre più avvicinando ai momenti cruciali di questa missione. Sulle pagine di Forum Astronautico abbiamo un paio di thread, secondo me, estremamente interessanti, dove anche vari nostri utenti pubblicano. Elisabetta Bonora, se non sbaglio, ma stasera non è la sera dei nomi, pubblica interessantissime rielaborazioni delle foto rilasciate dal team di Rosetta, che realizza insieme, credo, al suo compagno o comunque al suo collaboratore. Vi consiglio di andarci a dare un'occhiata, perché offrono delle prospettive uniche e diverse rispetto a quelle rilasciate ufficialmente, ed è una delle cose più belle, questa passione di alcuni amatori dell'astronomia di utilizzare i dati ufficiali delle missioni per compiere ulteriori approfondimenti, se non altro fotografici, per mettere in risalto alcune feature del terreno, piuttosto che ne so, l'importanza già degli sbuffi di gas e polveri che provengono dalla zona centrale di questo strano corpo doppio di Churyumov-Gerasimenko. Con questo è davvero tutto per la rubrica di Io Robot di questo episodio.
Bene, mi spiace non aver mostrato alcune immagini durante questa puntata. A chi ci ascolta in podcast, che sono la stragrande maggioranza, non importerà assolutamente nulla, però per chi ci guarda su YouTube ha soltanto le nostre facce oggi. Così come non posso mostrare, per ragioni tecniche, questo computer è molto molto lento e inficerei il resto della qualità della trasmissione, non posso mostrare il link della settimana che ci descrive il nostro Paolo Amoroso, ma troverete il link nelle note dell'episodio, ovviamente.
Ah, un'ultima cosa, Mike, non vorrei dimenticarmi di segnalare a tutti i nostri ascoltatori che, per chi volesse darsi un'idea, diciamo, generale su base mensile di tutte quelle che sono le missioni di esplorazione del Sistema Solare, beh, il nostro instancabile Matteo Carpentieri ha rilasciato su astronautinews.it l'aggiornamento dal Sistema Solare per il mese di ottobre 2014. C'è tutta la lista estensivamente commentata di qualunque oggetto costruito dall'uomo che sia ancora attivo e in esplorazione del nostro pezzettino minuscolo di cortile galattico.
Si tratta di un Io Robot agli steroidi, al quadrato, all'ennesima potenza, che ogni mese più o meno dalle pagine della Planetary Society arrivano anche su Astronaut News, grazie al lavoro di Matteo Carpentieri.
Esatto.
venendo al link della settimana, lo Space Camp è una benemerita istituzione americana per la divulgazione dello spazio, dell'esplorazione e dell'aviazione, che offre a bambini e adulti di diverse fasce di età dei soggiorni, delle permanenze di circa una settimana, insomma di periodi di alcuni giorni, in cui hanno la possibilità di avvicinarsi a questo mondo attraverso giochi, simulazioni, lezioni, per approfondire alcuni aspetti, magari simulare alcune missioni spaziali, eccetera. Si trova presso lo US Rocket and Space Center di Huntsville, in Alabama, e il link che vi proponiamo oggi è il video di un intervento fatto in inglese da Samantha Cristoforetti proprio allo Space Camp, a un gruppo di bambini e ragazzi che lo stavano seguendo nel periodo in cui lei diede questa fece questo intervento, che risale al maggio del 2013. Parlavamo prima del tono familiare con cui Samantha racconta nel suo diario l'addestramento che sta compiendo. Bene, in questo video, che vi consiglio di seguire, di vedere, Samantha racconta anche perché e in che circostanze lei è stata proprio lì a Space Camp. Questa è una cosa relativamente poco conosciuta del passato di Samantha prima di diventare astronauta, ma vale la pena di vedere questo video per capire perché lei è stata in quel luogo, che anche di ispirazione ai giovani per far conoscere lo spazio, insomma, per ispirarli a questo tipo di attività e di discipline.
Grazie Paolo, siamo dunque arrivati alla fine della puntata. Non sono sicuro di quando sarà la prossima puntata, ce lo siamo già preparati, ovviamente abbiamo una pianificazione di lungo medio termine.
Sì, ma per quanto riguarda la prossima puntata dobbiamo ancora decidere, vedere le presenze eccetera, anche per la data successiva. Seguite i nostri canali abituali e vi informeremo sulla data del prossimo episodio.
Ok, la prossima non è la prima di Astronauticast, di Astronauticon. Quella probabilmente salterà perché non siamo presenti, o potremmo fare una registrazione locale, un qualche tipo di speciale, non lo sappiamo, vi sorprenderemo con assolutamente nulla probabilmente. Ad ogni modo, il 16 di ottobre, attualmente sono confermato soltanto io, è un po' complicato, vediamo se riusciremo a fare la puntata, altrimenti temo che andremo a finire alla fine di ottobre, al 30 di ottobre. Seguite Astronauticast, seguite in particolare, il modo migliore per sapere se siamo in onda oppure no è la pagina Astronauticast su Google Plus oppure facebook.com/astronauticast. Se invece siete su Forum Astronautico, c'è un topic dove Paolo aggiorna le nostre previsioni di puntate. Settimana per settimana mette anche il player e potete seguirci in diretta dalle pagine di Forum Astronautico. Siamo praticamente onnipresenti. Un giro di saluti e poi chiudiamo la puntata. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. È tutto. E vi saluta anche da Carmagnola.
Un saluto da Luigi Morielli.
Da Darmstadt.
Marco Zambianchi, un arrivederci alla prossima puntata.
E da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata potete seguirci su forumastronautico.it.
Non so proprio dirvi quando sarà la prossima volta, per quello che ho scritto poco fa, ma fino ad allora, quandunque la puntata sarà, l'augurio è sempre Ad Astra.